Buonasera. Anche questa sera ci introduciamo a questo tempo, a questo esercizio, iniziando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ripeteremo per 2 o 3 volte questo canone come la pioggia. Ecco, come abbiamo imparato in queste sere, facciamo nostra ancora quell'espressione, quell'invito di incominciare la preghiera distendendo lo spirito. Quindi invito ciascuno di noi, non ripeto perché temo di essere pedante, quanto abbiamo sperimentato le altre sere, ciò che ci aiuta per entrare in preghiera, ciò che mi aiuta per mettermi alla presenza del Signore. Insieme il Salmo, pregato lentamente, se il Signore non fosse stato per noi, lo dica Israele, se il Signore non fosse stato per noi, quando eravamo assaliti, allora ci avrebbero inghiottiti vivi, quando divampò contro di noi la loro collera, allora le acque ci avrebbero travolti. Un torrente ci avrebbe sommersi, allora ci avrebbero sommersi acque impetuose. Sia benedetto il Signore che non ci ha consegnati in preda ai loro denti. siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, egli ha fatto cielo e terra. Un salmo che proclama e afferma la fiducia nel Signore. Ecco, ci sono delle acque che ci avrebbero inghiottiti, acque impetuose, ci sono dei nemici che avrebbero potuto travolgerci e annientarci, ma Dio è stato per noi. Dio è stato dalla nostra parte, per la nostra parte. Ecco, siamo scampati da un pericolo, e allora per questo sia benedetto il Signore, che non ci ha consegnati in preda ai loro denti. Sia benedetto il Signore, perché siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. Sia benedetto il Signore, perché possiamo spiccare il volo verso l'alto. Ecco, ci facciamo aiutare da questo salmo e da colui che l'ha appunto composto, proprio per richiamare questo invito alla fiducia. Ecco, il Signore è stato per noi, il Signore è per noi. E anche questa sera, in questa esperienza di preghiera con un nuovo testo del Vangelo, che ci riporta sempre nel contemplare la passione del Signore, ecco, ci entriamo con fiducia, predisponendo i nostri sensi, i sensi interiori, come direbbero i padri. E a proposito di questo, allora aggiungo una nota che è stata brevemente, come dire, accennata la prima sera, ovvero nel tempo di silenzio personale, un invito a pregare il testo contemplando questo brano evangelico. Che cosa significa contemplare un brano evangelico? Secondo Ignazio, significa vedere le persone, ascoltare ciò che si dicono, osservare ciò che fanno. E in questa, diciamo, dinamica, ecco, muoversi lentamente, con calma. Non occorre aver fretta, non occorre fare tutto, perché come abbiamo già visto ieri sera, l'importante è sentire e gustare interiormente. Quindi questi passaggi, vedo le persone e immagino, ascolto ciò che si dicono e immagino ciò che si sono detti o che potrebbero dire. Osservo ciò che fanno. Ecco, e sosto lì dove trovo gusto. E a partire da ciò che emerge da questo brano, poi entro in colloquio con il Signore, come un amico parla all'amico.
Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora incominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci. Perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco? Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori.
l'oggetto della nostra meditazione di questa sera è quello che è più conosciuto con il suo nome latino, la Via Crucis. Questo ci fa pensare immediatamente a tante celebrazioni alle quali abbiamo assistito, anche solenni come quella che ogni anno si fa nel Colosseo alla presenza del Papa. La Via Crucis è di fatto una pratica spirituale molto conosciuta dal popolo di Dio ed è anche piuttosto antica, risale più o meno all'anno 1200, quando un domenicano che ha visitato la Terra Santa si è fermato lungo la strada che conduce verso il Golgota, fermandosi, stazionando, da qui viene il nome di stazioni della Via Crucis, stazionando, quindi fermandosi in alcuni punti dove veniva ricordato il momento in cui Gesù ha preso la croce sulle spalle, quando ha incontrato le donne, quando ha incontrato sua madre, eccetera. Però questa sera non ripercorriamo le stazioni, quindi le fermate, diciamo, della Via Crucis. Cerchiamo piuttosto di ricostruire, se possiamo, il clima spirituale che ci viene consegnato da questa lettura che abbiamo appena ascoltato. Quindi quello che celebriamo è il ricordo in qualche maniera degli ultimi pochi metri di questa camminata che ha portato Gesù alla croce. Nel Vangelo di Luca, verso il capitolo 9, si dice che Gesù, con il volto deciso, incominciò il suo viaggio verso Gerusalemme, che sarebbe terminato proprio al Golgota. Quindi sono gli ultimi metri, gli ultimi pochi centinaia di metri, che noi contempliamo. Il modo migliore per riflettere su questa realtà sono due modi che vi suggerisco. Uno di natura più meditativa e l'altra è di natura più contemplativa, come anche ci veniva raccomandato ora dal Padre Massimo. Proviamo allora anzitutto questa prima via più meditativa. Voi avete il testo in mano, vi consiglio nei momenti di silenzio che ci saranno poi dopo di rileggere con attenzione il testo, di sottolineare delle parole che vi sembrano significative, di vedere se ci sono dei collegamenti, dei contrasti, lavorare il testo, manipolarlo, è un'operazione interessante e anche molto utile. Allora, questa prima parte della nostra riflessione avrà questo andamento più, diciamo, di natura meditativa. 4 o 5 punti vorrei sottolineare. Il primo è questo, dice il testo, fermarono un certo, sono i soldati, no? Che fermano un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce. Con un garbo tipico dei militari, gli mettono la croce addosso. Qui siamo di fronte a un caso preciso di discepolato involontario. Simone di Cirene non aveva chiesto di essere discepolo del Signore, tantomeno di fare la sua fine, tantomeno di aiutarlo a portare il legno del supplizio. È interessante come questa realtà del discepolato involontario si ripete molte volte nella storia. E possiamo dire che da un certo punto di vista questi sono discepoli autentici, anche se involontari. Pensiamo per esempio agli innocenti che sono stati uccisi quando è nato Gesù. Ma pensiamo pure alla grande quantità di persone che attraverso tutti i secoli hanno pagato con la loro vita la loro appartenenza al Signore, non hanno scelto di essere uccisi, non sono stati masochisti. Se essere discepolo del Signore significa assomigliare a Lui, chi più di coloro che soffrono e patiscono ingiustamente assomigliano al Messia, servo di Yahweh? Se il Messia è stato martirizzato, chi più di coloro che perdono la vita uccisi dalla violenza insana delle persone o di coloro che si credono potenti è discepolo? Però c'è anche un'altra forma del discepolato che nella stessa riga noi troviamo. Dice che questa croce è da portare dietro a Gesù. Vi ricordate quella volta che San Pietro, di fronte alla prospettiva che Gesù, di cui Gesù aveva parlato della sua passione e morte, cercava di impedirgli la realizzazione di questo progetto, e Gesù gli dice: vai dietro a me, tentatore, Satana. Il posto del discepolo non è davanti, ma è dietro. Chi conosce la strada, chi fa le scelte radicali e più importanti, è il maestro, è lui che sta davanti. Il Signore Gesù diceva: chi vuole venire dietro a me smetta di pensare a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, venga dietro a me. Simone di Cirene è allo stesso tempo un discepolo involontario che realizza però il desiderio del Signore. Un'altra sottolineatura potremmo farla a proposito di tutta questa moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su Gesù mentre veniva condotto verso il Golgota. Quindi Gesù non è solo. Gesù non è stato abbandonato da tutti, solo che è accompagnato da persone che non hanno alcun peso nella società. La sua scelta radicale di stare con gli ultimi è radicale fino a questo punto. Avrebbe potuto scegliere delle persone che fossero in grado in qualche maniera di dargli una mano, di impedire che gli fosse fatta tanta violenza. Quindi non è solo, però è accompagnato da persone che non hanno peso nella società. Si schiera sempre dalla parte degli umili, coerentemente. Non cerca gli appoggi dei potenti. C'è anche un altro aspetto che possiamo sottolineare, e cioè Gesù dice, rivolgendosi a queste donne, dice: non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli, perché verranno giorni, eccetera. È un po' come se Gesù dicesse: più che del male a me, queste persone fanno del male a se stessi e a voi. Questo mi sembra essere veramente il massimo che Gesù poteva dire e pensare. Nel senso che si interessa di se stesso praticamente in nessuna maniera, e mentre sta ricevendo la violenza maggiore si preoccupa degli altri e del male che si stanno facendo. Questo poi nella croce, quando sarà sulla croce, Gesù confermerà questo suo atteggiamento chiedendo al Padre che perdoni i suoi carnefici perché non si rendono conto di quello che fanno. Questo mi sembra veramente essere il massimo del perdono, che arriva ad allertare chi sta facendo il male, che di fatto si sta facendo del male. Arriva a perdonare prima ancora che loro si rendano conto del male che fanno. Gesù vive perennemente in questo decentramento. È più interessato agli altri che a se stesso. È veramente, da questo punto di vista, una testimonianza straordinaria. Appunto riesce, quando è sulla croce e quindi nella impossibilità di qualunque gesto, inchiodato, fermo, usa la parola per continuare a fare del bene e dice al ladro che manifesta un pentimento, gli dice: sarai con me in paradiso, prega il Padre perché perdoni i suoi persecutori. Impossibilitato a fare qualunque gesto, usa la parola per fare del bene. E infine un'ultima sottolineatura mi piacerebbe fare. Dice: gli strapparono via le vesti. C'è un passaggio nella Bibbia, una delle prime pagine della Bibbia, il capitolo 3 del libro della Genesi, dove si dice che dopo il peccato Adamo ed Eva furono espulsi dal giardino. Ma si erano accorti di essere nudi, cioè di essere in una situazione spregevole. Il testo dice che Dio fece per loro delle tuniche. È un po' come se si dicesse che il Signore non ha voluto che se ne andassero via vergognosi, ha ridato loro la loro dignità, ha costruito per loro delle tuniche. Qui siamo veramente, in questo momento della crocifissione, esattamente al contrario: gli strappano via le vesti, come per denudarlo, come per umiliarlo. E veramente sta succedendo qualche cosa che è il contrario dell'atteggiamento di Dio, che è sempre pronto a risollevare, a ridare fiducia, a ridare speranza. Qui si arriva al tentativo di umiliare, di distruggere, di calpestare la dignità. Ecco, allora, se volete, potreste riprendere oggi, questa sera, in questi pochi minuti che avremo di riflessione silenziosa, oppure nei prossimi giorni, se avete la possibilità, provate a riprendere qualcuno di questi aspetti. Altri ne potrete trovare voi a partire dal testo. E lasciate che questa parola vi interroghi, vi faccia venire in mente per associazione di idee altri passi della Bibbia che vi ricordate. E Sant'Ignazio suggeriva di riflettere lentamente e cercare di ricavare dalla propria riflessione qualche insegnamento, qualche sentimento da manifestare al Signore, qualche convinzione da accogliere con maggiore profondità. Però esiste un secondo modo di meditare o di approfittare, di pregare, diciamo, su questo testo che abbiamo ascoltato, ed è un modo più contemplativo, come ci ricordava il Padre Massimo prima. In modo contemplativo noi siamo invitati a chiedere al Signore una grazia, che potremmo dire così: la grazia di vivere una empatia con Lui, cioè di riuscire a vivere ciò che Lui ha vissuto, almeno un pochino dei suoi sentimenti. È un modo per capire più profondamente la persona, quando riusciamo a percepire il suo vissuto emotivo. Ora, attraverso l'immaginazione, la riflessione calma, il silenzio, è possibile forse ricostruire alcune scene di questa via crucis, di questa via dolorosa, cercando di cogliere degli aspetti che mettono in moto anche i nostri sentimenti, dei quali generalmente abbiamo un po' di paura, quasi fossero dei cedimenti non troppo virili. Allora, sempre a partire dal libretto degli esercizi spirituali, Ignazio si dice: provate a considerare quello che Gesù soffre, considerate come la sua divinità si nasconde nella passione, Lui che potrebbe distruggere tutti i suoi nemici si lascia invece soffrire e far del male. Inoltre, dice Sant'Ignazio, prova a considerare il fatto che tutto questo Gesù soffre per te, per i tuoi peccati. E incomincia a chiederti che cosa hai fatto per Lui finora. Che cosa farai per Lui da ora in avanti? Allora, la proposta di contemplazione ve la faccio in questi termini. Provate a vedere la Via Crucis dal punto di vista dei personaggi che la vivono. Ci sono tre personaggi maggiori e un certo numero di personaggi minori. Proviamo, aiutandoci anche con la fantasia, però anche con una certa aderenza al testo, proviamo a cercare di vedere la passione del Signore, e in modo particolare la sua Via Crucis, con gli occhi dei personaggi. Per esempio, proviamo a vedere tutta questa vicenda dal punto di vista di Gesù. Che cosa sarà passato per la sua mente mentre saliva verso il Calvario? Da una parte c'era chi lo derideva, dall'altra c'era chi piangeva per lui. Cosa avrà provato? Con che animo ha trovato il coraggio di affrontare questa fatica? Dopo la notte passata sotto il processo, dopo la flagellazione che lo deve avere sfibrato, che cosa gli dava il coraggio di andare avanti? Che pensieri avrà nutrito? Forse gli è venuto in mente che aveva sfamato 5.000 persone una volta, 4.000 un'altra volta, che aveva risuscitato delle persone, che aveva guarito un'infinità di ammalati. Forse gli veniva in mente questo. Gesù, che è il vero sacerdote definitivo, viene giudicato dal sommo sacerdote del Tempio. Questo sommo sacerdote considera il vero sacerdote Gesù un bestemmiatore degno di morte. C'è uno scambio di ruoli veramente terrificante. Dall'insieme dei Vangeli appare che Gesù si è identificato con la figura del servo di Yahweh, che è stato più volte citato in queste sere. Dall'insieme della sua vita appare chiara la sua volontà di donare tutto se stesso. Tra l'altro, nella festa di Cristo Re, quando noi celebriamo Cristo, Re dell'universo, si legge anche questo brano del Vangelo. La regalità di Gesù si manifesta anche lì. Poi passiamo al secondo personaggio importante di questa vicenda, è la madre di Gesù. Proviamo a pensare allora che cosa può aver vissuto la madre di Gesù, che da tutto l'insieme dei Vangeli appare che è stata presente fino alla fine, fino ai piedi della croce. Quale strazio deve aver vissuto questa donna? Forse in quel momento lì le sarà venuto in mente che una volta un angelo le aveva detto: guarda, genererai il figlio dell'Altissimo, che sarà grande, che sarà il figlio di Dio. Forse le è venuta in mente questa cosa, mentre era lì, ai piedi della croce. Che cosa mi verrebbe da dire alla madre di Gesù? E poi c'è un terzo personaggio importante in questa Via Crucis, molto poco citato, ed è il Padre. Noi siamo cresciuti alle volte con un'idea di Dio più propria dei filosofi greci, che lo dichiaravano impassibile, incapace di avere dei sentimenti, perché lui, essendo l'Eterno, non poteva avere delle mutazioni. I sentimenti sono delle mutazioni, dei cambiamenti. E allora abbiamo immaginato questo Dio impassibile, ma non è proprio da pensare una cosa del genere, anche perché il Dio della Bibbia è un Dio molto vigoroso, è un Dio che esprime i suoi sentimenti, perfino l'ira. Che cosa può aver provato il padre di Gesù ad assistere allo strazio del suo figlio? La Bibbia qualche volta dice che Dio si era pentito di fare l'uomo. Che abbia vissuto qualcosa del genere anche in quel momento. Cosa mi viene da dire al padre di Gesù? E poi possiamo tentare di vedere questa via crucis, questa volta dal punto di vista di alcuni personaggi minori, non solo della via crucis, ma un po' di tutta la passione, dei personaggi che hanno su questa vicenda uno sguardo molto particolare. Possiamo citarne alcuni, per esempio Pietro. Già ieri sera ci veniva giustamente ricordato come Pietro ha avuto molto tempo per rendersi conto di quello che stava facendo, il tradimento del Signore. Pietro e tutta la sua sicurezza che se ne vanno. Da dove gli veniva questa falsa sicurezza? Quali meccanismi di difesa entrano in gioco che fanno sì che Pietro arrivi a rinnegare l'amico al quale aveva assicurato: io verrò con te fino alla morte? Facciamo una preghiera a San Pietro, perché forse manifesta qualche cosa che anche noi, in maniera, penso, meno drammatica, possiamo aver vissuto nei rapporti del Signore. Un altro personaggio minore ma interessante è il sommo sacerdote, questo sommo sacerdote e i suoi accoliti. Dice il Vangelo di Giovanni che temono di contaminarsi perché entrano nella casa di un pagano, cioè di Pilato. Non vogliono contaminarsi. Contaminandosi non avrebbero potuto celebrare la Pasqua, però non si fanno nessun scrupolo a uccidere un innocente. Conservano una legalità, una purezza legale, una purità legale, e si sporcano definitivamente la coscienza condannando un innocente. Potremmo pensare al pericolo dell'autogiustificazione. Siamo abili a trovare giustificazione per tutto. Queste autorità giudaiche che dicono: non abbiamo nessun altro re se non Cesare. Loro che per definizione dovevano riconoscere come unico re Dio, smentiscono la loro identità in quel momento per salvare se stessi. E nel contesto di questi accoliti del sommo sacerdote c'è anche una guardia, un talebano di cui parla il capitolo 18 di Giovanni, uno che quando sente parlare Gesù gli dà uno schiaffo. Nessuno gli aveva chiesto questo supplemento di violenza. Gli dà uno schiaffo e Gesù con estrema dignità gli dice: se ho parlato male dimostramelo, e se ho parlato bene perché mi percuoti? E poi un altro personaggio minore e pericoloso è Pilato, che incarna il potere e che interessato soprattutto a non perderlo. Questo Pilato che oscilla sempre tra due desideri: essere giusto nei confronti di Gesù e non perdere l'incarico, non compromettere gli interessi dell'impero, non creare attriti con le autorità giudaiche. Pilato coglie solo la dimensione politica dell'accusa a Gesù, non capisce niente di questo personaggio. E Gesù lo rassicura, dice: guarda, il mio regno non è di questo mondo, non ti sto facendo concorrenza. Non sono un pericolo per Roma. L'attaccamento al suo potere, al suo piccolo trono, rende Pilato incapace di cogliere il mistero di Gesù. E poi rapidamente altri due o tre personaggi possiamo dire, per esempio Barabba. Proviamo a leggere questa passione del Signore dal punto di vista di Barabba, che riceve questo regalo di vita che gli viene dalla morte di Gesù. Cosa avrà pensato? Ha sentito la gente gridare: vogliamo Barabba, omicida, libero, e Gesù, il curatore delle malattie, morto. Cosa avrà pensato? Come avrà vissuto questo regalo di vita? È il primo personaggio, Barabba, che sfrutta positivamente la passione del Signore. È il secondo personaggio che sfrutta, che ruba, è il buon ladrone. Noi lo chiamiamo buon ladrone, con un ossimoro che è molto frequente nella Chiesa: la santa prostituta, il buon ladrone. Mettiamo insieme delle cose che con una certa difficoltà stanno insieme. Però questo ladro, che viene crocifisso insieme con il Signore, riesce a carpire la promessa di Gesù in fin di vita. Questi sono i primi due che aprono il corteo di coloro che sono beneficiati dalla passione di Gesù. E poi infine altri due personaggi possiamo fermarci a contemplare, cercando di cogliere un po' quello che hanno vissuto, cercando di vedere la passione di Gesù attraverso i loro occhi. E sono Giuda. Giuda deve avere avuto un trauma interiore tremendo, se a un certo punto ha deciso di uccidersi dopo che si è reso conto del tradimento. Come avrà vissuto questo momento? Quando sentiva che la gente gridava crocifiggilo e sapeva che in qualche maniera lui era uno di coloro che avevano innescato questo processo. Cosa direi io stasera a Giuda? E poi infine la moglie di Pilato, che viene citata nel Vangelo, che cerca di dire a suo marito: non impicciarti in questa cosa, ho fatto un sogno tremendo, guarda che si tratta di un giusto, non renderti colpevole di un'ingiustizia. Ed è interessante come Gesù, innocente, è riconosciuto tale da Giuda e dalla moglie di Pilato. Non dal sommo sacerdote, non dai grandi della società di quel tempo, da due outsider. Ci viene in mente di dire qualcosa a questi personaggi che hanno costellato un po' il momento della passione del Signore? Proviamo a fare questo esercizio di contemplazione e chiediamo al Signore che ci piloti in questo esercizio, perché non sia soltanto un puro esercizio di fantasia, ma sia realmente una maniera per mettersi in comunicazione, in preghiera con Lui.
Anche questa sera vi suggeriamo ulteriori brani per